addestrare discepoli. Era il titolo, quando ieri Adino mi ha chiesto quale sarà il titolo della tua meditazione, addestrare discepoli. Quando 16 anni fa siamo arrivati in Olanda, e davanti a casa nostra c'era parcheggiato un grande camion in cui c'era tutta la nostra roba, e avevamo ancora una macchina con la targa italiana, un vicino di casa era molto incuriosito e si è avvicinato e ha chiesto: lei viene dall'estero? Dico sì. Dice: adesso si trasferisce qua? Sì. Dice: lei lavora per una multinational, per una ditta internazionale? Dico sì. Dice: è una ditta molto grande? Dico sì. Dice: avete molti stabilimenti per il mondo? Dico: in ogni paese del mondo siamo rappresentati. E poi lui diventava più personale e mi diceva: e lei che tipo di lavoro fa in questa ditta? Gli dico: io addestro i rappresentanti. È così. Dice: è la Philips? E mi menzionava altre grosse ditte olandesi. Dico: no, no, no. Dico: lavoro per la Chiesa. Ah. Anche stamattina sono qui per addestrare i rappresentanti. Voi siete rappresentanti del Regno di Dio, lo sapevate? O ve ne state accorgendo stamattina? Noi siamo rappresentanti del Regno di Dio e del Signore Gesù Cristo. Qualche settimana fa c'era in Olanda una trasmissione televisiva e ogni sera alle 11 c'è questa trasmissione e ogni tanto ce la guardiamo. È un programma con delle interviste e quella sera c'erano tre ospiti, tre giovani, e l'intervista era perché loro erano talmente convinti di un certo cantante. Lo seguivano ovunque. Quando quello là cantava in Sudafrica, loro ci andavano. Quando cantava in America, loro ci andavano. Bruce Springsteen, non l'avevo mai sentito nominare, sarà mancanza di educazione musicale, però per più di un mezz'ora loro parlavano, sapevano dove era nato, quanti anni aveva, conoscevano a memoria tutti i suoi pezzi musicali, parlavano con uno zelo e con una grinta di questo cantante. E man mano che andavano avanti c'era dentro di me un sentimento. Sapete qual era? Quanti cristiani conosco che con tale grinta e con tale convinzione parlano del Signore Gesù? E nella mia mente pensavo, e potevo trovare ben pochi nomi, che pubblicamente parlano di Cristo. Sapete, fratelli, molto spesso quando noi pensiamo a missione o evangelizzazione, molti credenti fanno un passo indietro. Pensano forse che questo compito non sia adatto per il loro carattere e per le possibilità che hanno. Forse guardano un po' in alto verso coloro che lavorano a pieno tempo nel Regno di Dio e lasciano questo compito di testimoniare di Gesù piuttosto agli specialisti e ai professionals. Nello stesso tempo dimenticano che questi specialisti e professionisti hanno gli stessi limiti umani che hanno loro stessi. Non diventi un missionario per le tue eccellenti qualità, ma unicamente perché sei disponibile di fare il tuo piccolo compito nel grande opera del Re dei Re. Niente di più e niente di meno. Avete forse sentito parlare qualche volta di Corrie ten Boom, che ha evangelizzato tanto mentre che era nel campo di concentramento. E lei un giorno ha detto: Dio vuole dare un incarico ad ogni credente nel regno di Dio. Per questo non sei mai troppo piccolo, qualche volta troppo grande. Ed è proprio così. E sapete, lo svolgimento di questo grande incarico che il Signore ci ha dato incomincia vicino a casa nostra. Gli apostoli dovevano iniziare a Gerusalemme, dove le persone li conoscevano, sapevano i loro pregi ma anche i loro difetti, per poi espandere il loro campo di azione per tutto il mondo. Vorrei leggere con voi un versetto da Atti degli Apostoli, il primo capitolo, versetto 8. La settimana scorsa c'era la festa di Pentecoste e questo versetto parla proprio di questo. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Alcuni di loro sono rimasti a Gerusalemme, come per esempio come Pietro, perché là c'era molto lavoro da fare. Altri sono andati più lontani, pensiamo a Paolo che ha viaggiato mezzo mondo e qualcun altro restava nel proprio paese. Stamattina vorrei sviluppare con voi un momentino due metodi di poter lavorare per essere un testimone di Cristo. Il principio di sommare. Sommare si dice, Adino? Sommare. Uno più uno fa due, sì? Ok. Non sommarò, ma... Stamattina voglio fare un po' di calcoli, non quelli renali. Immaginiamo, quello che vi sto per dire è soltanto un esempio. Immaginiamoci che tu sei un ottimo evangelista e che hai la possibilità di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo ogni giorno, 7 giorni alla settimana. Una predicazione potente in cui Gesù Cristo viene presentato come Salvatore e Redentore, come unica speranza per il futuro. Immaginiamoci che tu, essendo quel evangelista, hai la possibilità, predicando l'Evangelo, di portare 100 persone al giorno alla fede. Vi sembra bello? Secondo me avete guardato tutte quante la partita fino a tardi. Chi lo vorrebbe? Dice: non voglio lavorare 7 giorni alla settimana. Immaginiamoci, 7 giorni alla settimana predichi l'Evangelo, ogni giorno 100 convertiti. gli paga bello. Facendo la somma, 365 giorni sono 36.500 nuovi credenti all'anno. Wow! Vedo che ne siete molto entusiasti. Adesso mi chiedo, c'è una popolazione mondiale più o meno di 7 miliardi di persone. Chi mi sa dire quanti anni ci vogliono per raggiungere quell'evangelista a tutto il mondo intero? Allora ho fatto i calcoli. Sono 191.780 anni. Io ho paura che il mondo non può aspettare questo sviluppo. È un'altra paura che tu non te la cavi e non arriverai a tale età. E c'è anche il rischio che fra 191.780 anni la popolazione non sarà più 7 miliardi, ma sarà qualcuno in più. C'è un altro principio che troviamo nella Bibbia. È il principio della moltiplicazione. Il Signore l'aveva già detto all'inizio della Bibbia: andate e moltiplicatevi. Qui l'umanità si è data da fare. Ma guardiamo insieme a questo sistema o questo principio di moltiplicazione e troviamo un esempio in Paolo e in Timoteo. Posso invitarvi a leggere come Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 1 e 2. Secondo Timoteo, il secondo capitolo, il primo e il secondo versetto. Dove Paolo dice: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Sapete che cosa troviamo in questo versetto? In questo versetto troviamo quattro generazioni di discepoli. Il primo, Paolo. Paolo viene usato da parte del Signore per portare alla fede Timoteo e lo chiama suo figlio. Poi la terza generazione, uomini fedeli che erano venuti alla fede attraverso il messaggio di Timoteo. Paolo, Timoteo, uomini fedeli. Per poi, quarta generazione, per insegnarli anche ad altri. Quattro generazioni. Che esempio stupendo. Timoteo che riceve l'Evangelo da Paolo, poi lo passa oltre a delle persone fedeli, uomini che sono, su cui ci puoi contare, che sono fedeli all'inizio e che restano fedeli nel passare del tempo. E poi quelli là passano il messaggio di Gesù Cristo e della salvezza di nuovo ad altri. Questo è un incoraggiamento. E noi sappiamo che il metodo di Paolo era piuttosto tosto. Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 31. Perciò vegliate ricordandovi che per lo spazio di 3 anni giorno e notte non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Qui viene usata la parola ammonire, che non ci piace tanto. In qualche altra traduzione c'è la parola addestrare, insegnare. Ma giorno e notte lui era lì per passare la sua conoscenza del Vangelo ad altri. Questo principio di moltiplicazione, Paolo, che sotto la potenza dello Spirito Santo, passandolo sempre ad un altro, era riuscito a far diffondere l'Evangelo per gran parte del mondo di quel tempo. Andiamo un pochettino più a fondo per vedere come funziona questo sistema. Prima abbiamo detto, immaginiamoci che tu sei un buon evangelista che porta 100 persone al giorno al Signore. E tutti quanti eravate entusiasti di questa idea. Adesso cambiamo strategia. Immaginiamoci che ognuno di voi, io so perché voi non eravate proprio in fuoco di questa idea, perché portare 100 persone al giorno al Signore è un po' tanto, vero? Però adesso immaginiamoci, chi se la sente di dire, io voglio avere fede di portare 2 persone all'anno a Gesù Cristo? 2 all'anno. Uno in primavera e uno in autunno. Se tu potresti portare 2 persone all'anno al Signore e poi condurli affinché loro stessi dopo quel tempo porteranno altri 2 al Signore. Così dopo mezzo anno, inizi da solo, dopo mezzo anno siete in 2, e questi 2 di nuovo portano nel prossimo mezzo anno un altro al Signore. La domanda che mi frulla per la testa, quanto tempo ci vuole per portare il mondo intero a Cristo? C'è qualcuno di noi che ha un'idea? Facciamo dei calcoli. Dopo un anno siamo in 4 discepoli. I ragionieri ci stiamo? Bene. Dopo 2 anni siamo 16, dopo 3 anni 64, dopo 4 anni 256. Io salto tutto. Un certo quantità di numeri, perché sennò ci perdiamo. Dopo 9 anni saremo 262.000 discepoli. Vabbè, per tagliarlo breve, dopo 16 anni e mezzo saremo 8 miliardi e mezzo di discepoli. Forse qualcuno dice, ma a casa voglio fare i calcoli anch'io, perché secondo me non quadra. Ma sapete che se ogni cristiano o se una persona soltanto porta a Cristo 2 anime e poi istruisce questa nuova anima a portare anche loro del frutto, ci vogliono 17 anni per raggiungere la popolazione mondiale. Che bella differenza con i 191.780 anni dell'evangelista che ne porta a Cristo 100 al giorno. Fratelli, io mi posso ricordare e mi ricordo del tempo che abbiamo passato a Reggio Calabria, dove il tutto iniziava portando a Cristo un giovanotto. E lui era talmente convinto della scoperta che aveva fatto, che ha incominciato a parlare con i suoi amici. E i suoi amici hanno cominciato a parlare con papà, con mamma, con lo zio, con il panettiere e con tutti quanti. E pieni dell'amore di Dio e pieni dello Spirito Santo, hanno testimoniato con grande franchezza di quello che Gesù aveva fatto nella loro vita. Fratelli, sorelle, padre, madre, zio, zia, uno dopo l'altro veniva a Cristo. Loro testimoniavano della conoscenza che avevano fatto del Vangelo. Sapete che i neoconvertiti sono i migliori evangelisti? Hanno la peggior teologia, dicono delle cose che non quadrano per niente qualche volta, però con lo zelo e il fuoco che hanno addosso, parlano di Cristo. E noi abbiamo visto come una palla di neve che rotola da una montagna che diventa sempre più grande, così andava anche la crescita della Chiesa. Io mi ricordo che tenevamo diverse volte all'anno degli incontri di battesimi e per meno di 25 non ci bagnavamo i piedi. Era bello. Questo era il principio della moltiplicazione. Sapete dove questo funziona anche? Io ho letto un capitolo nel libro di fratello Yun, L'uomo celeste, non so se l'avete letto, un evangelista cinese molto famoso che parla delle chiese che si svolgono in casa nella provincia di Hainan e di Anhui. E là hanno iniziato un'opera per il Signore e lo hanno chiamato il mese di evangelizzazione. E hanno stabilito, capi della Chiesa, i pastori hanno detto, noi come Chiesa, fra il momento di Natale e il anno nuovo cinese, noi chiediamo a tutti i credenti di portare in quel mese minimamente 3 persone a Cristo. Addirittura l'hanno detto diversamente, dovete portare 3 persone a Cristo. Quando una volta ho condiviso questo in Olanda, si sono subito spaventati perché quella parola dovere non gli piace. E lo troviamo qualche volta difficile, quando qualcuno ci dice tu devi. Però là, in quel contesto, hanno detto dovete portare 3 persone al Signore. E sapete che l'Evangelo si è sparso in un modo molto dinamico. Sapete che cosa è successo dopo un mese di evangelizzazione? C'erano 13.000 persone battezzate. Alleluia. 13.000. E quei nuovi credenti venivano addestrati a portare altre persone al Signore. Nel secondo anno, quando hanno fatto i conteggi, c'erano stati 123.000 battezzati. 123.000 battezzati. E questo è andato avanti anno dopo anno. E questo fratello Yun scrive nel suo libro che in un certo momento hanno smesso di contare i nuovi convertiti. Erano tanti che avevano perso il conto. Questo mi ha fatto pensare ad un versetto bellissimo che ho trovato nel libro di Genesi, capitolo 41, versetto 49. Cosa c'è scritto lì? Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare in così gran quantità che si smise di tenere i conti perché era incalcolabile. Prima mettevano ogni sacco di grano, facevano i conti, uno, due, tre. Un certo momento c'era tanto di quella raccolta che hanno perso i conti. Fratelli, la Chiesa in Europa non sta crescendo, sapete? Anche noi abbiamo perso i conti perché non c'è niente da contare. Non sarebbe bello che la situazione cambia e che verranno di nuovo tante persone a Cristo che noi perdiamo i conti di quanti siano? Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, perché voi sarete i miei testimoni. Quale sfida c'è in questa parola? Quale compito il Signore ci ha dato? Il bello è che non lo dobbiamo fare con la nostra propria forza, ma che il Signore ha detto: voi riceverete potenza. Noi non possiamo mai raggiungere, o noi possiamo mai convincere qualcuno, ma lo Spirito di Dio lo può. Lui vuole usare te e me per parlare con franchezza di Gesù Cristo. C'è un credente nella nostra chiesa in Olanda, è un vecchietto, un anziano, e ultimamente mi diceva: sai, è morta la mia vicina di casa, aveva 94 anni. La mia domanda era credente? Ah, dice, non lo so, non ho mai parlato con lei. Dico: quanti anni eravate vicini? Ah, 42 anni. È grave. C'era in America un uomo che stava tagliando l'erba nel suo giardino. E dall'altra parte della siepe c'era la vicina e si salutavano. Ciao, buongiorno, good morning. E in quel momento passava sopra di loro uno zeppelin, o come si chiama, una cosa così, una specie di mongolfiera. E su quella mongolfiera c'era scritto con grande lettere: Jesus loves you, Gesù ti ama. E la vicina guardata in alto ha detto: ehi, hai visto? E quell'uomo un po' timido ha detto: sì, è della nostra chiesa. Ha detto la vicina: non sapeva nemmeno che eri credente. Siamo arrivati a questo punto che abbiamo bisogno di una mongolfiera per dire alla vicina che siamo credenti, perché fino a quel punto non lo sapevano. Fra poco concludo. Non ti devi mai fidare quando un predicatore dice che sta concludendo. So che ridete, vedo che ridete, perché sarà così.
Qui ci sono altri predicatori.
Okay. Ma vorrei leggere un versetto dal primo Giovanni capitolo 5 versetto 12. Un bellissimo versetto, un versetto che incoraggia. Ma se lo leggiamo fino in fondo è anche una sfida. Chi ha il figlio ha la vita. Chi può dire alleluia? Chi ha il figlio ha la vita. Amen. Cantiamo, battiamo le mani. Siamo contenti, siamo felici, però là non c'è un punto. Il versetto continua. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Fratelli, intorno a noi c'è un mondo intero che se non conoscono Gesù Cristo non hanno la vita, non hanno futuro, non hanno niente. Quella prima parte del versetto per noi ci dà pace. Chi ha il figlio di Dio ha la vita. Ma la seconda parte del versetto è anche vero. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Fratelli, vogliamo chiedere al Signore di darci compassione per le persone intorno a noi? Giovanni capitolo 3, versetto 36. Chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Stamattina ci siamo fermati un momentino con il pane, con il vino, abbiamo pensato durante la Santa Cena a quel sacrificio enorme che Gesù Cristo ha dato per tutti noi. E siamo felici e contenti e riconoscenti. Però chi non ha questo figlio, chi non ubbidisce, non ha la vita eterna e l'ira di Dio dimora su di lui. Fratelli, il mondo intorno a noi ha bisogno di Gesù Cristo. Io vedo che in Olanda adesso tanti credenti hanno tanti problemi. Nella chiesa fa troppo caldo. E poi nell'inverno fa troppo freddo. C'era un credente che dopo il culto veniva dal pastore e diceva: sai, fratello, che la lode di stamattina non mi è piaciuta per niente. E il pastore ha risposto: meno male, perché non era per te. Abbiamo tanti problemi che sono collegati a noi stessi. La musica è troppo forte o non c'è abbastanza batteria, o la batteria scarica, c'è sempre qualcosa. Però quello che è il vero problema è che il mondo intorno a noi ha bisogno di conoscere Gesù Cristo. Io attraverso questa meditazione di stamattina vi voglio incoraggiare di iniziare a pregare e di iniziare a testimoniare alla persona intorno a voi chi è Cristo nella tua vita. 1 Timoteo capitolo 2, versetto 3 a 5. E sto quasi per concludere. 1 Timoteo capitolo 2, versetto 3 e 5. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Non è la volontà di Dio che siamo solo salvati noi, ma è la volontà di Dio che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità. E lui vuole raggiungere il mondo, le persone di Asti e dintorni, attraverso di voi. Così nessuno di noi è più disoccupato. Qual è lo scopo di questa predica? Affinché di nuovo il Signore ci dia compassione per le persone intorno a noi, affinché avremo di nuovo lo zelo e di dire: Signore, io voglio essere da oggi in poi il tuo testimone. Signore, dammi la grazia di portare quest'anno, forse sono stato un po' abbondante a dire due all'anno, Facciamo uno. Signore, dammi la grazia, aiutami attraverso il tuo spirito, attraverso lo zelo che tu vuoi far bruciare dentro il mio cuore. Dammi la grazia di portare quest'anno un'anima a Cristo. Questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Amen. Signore, vi benedica.